Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo al nostro consueto appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi in questa ora dedicata a storie di carcere e di musica, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e non solo rock, carcere tutta la grande musica. Mai come oggi i generi musicali si fondono tra loro. La scorsa settimana eravamo in Irlanda a festeggiare San Patrizio. Oggi torniamo, come molte altre volte in passato, negli Stati Uniti d'America. La nostra storia comincia da una prigione della California.
C'erano 45 uomini nella cella, racconterà il nostro uomo. Il gabinetto e la doccia non erano mai stati puliti. La temperatura era di 110 gradi, così non riuscivi a dormire né di notte né di giorno. C'erano scarafaggi nei fiocchi d'avena, guardie sadiche e tutto il meglio.
A volte finire in galera produce lo stesso effetto che studiare in un collegio di suore. Si diventa trasgressivi. L'assurda esperienza di prigionia vissuta alla metà degli anni 60 generò in lui un forte sentimento anti-autoritario, decisivo nel proseguo della carriera, che lo incoronerà come una delle star più trasgressive della storia del rock. Allora, 24enne, scontò nel reparto C della prigione californiana della contea di San Bernardino solo 10 giorni di reclusione, ma così ingiusti e stupidi da provocargli rabbia e risentimento.
Nella città di Rancho Cucamonga, nella contea di San Bernardino, egli aveva rilevato dal suo amico Paul Buff uno studio di registrazione, il PAL. Aveva potuto farlo grazie al denaro guadagnato scrivendo le musiche di Run Home Slow, un film western a basso costo sceneggiato da tal Don Cerveris, suo professore di inglese ai tempi dell'Antelope Valley High School di Lancaster. Quando acquistò il PAL Recording Studio, gli cambiò nome in Studio Z. Lì dentro passava le proprie giornate lavorando ossessivamente senza tregua.
La piccola e bigotta città californiana non guardava con troppa benevolenza quell'uomo dal vestito informale, i capelli lunghi, che trascorreva il proprio tempo mixando suoni in quello strano luogo. La fervida quanto ottusa fantasia popolare, e non solo, fece immaginare chissà quali registrazioni che potevano venire effettuate dentro quelle quattro pareti. Un giornale locale aiutò l'immaginazione qualificando il musicista come il Movie King di Cucamonga.
Nel marzo del 1965 un signore entrò nello studio Z presentandosi come un rivenditore di auto usate. Stava organizzando una festa di addio al celibato, raccontò. Avrebbe desiderato qualcosa di piccante, un filmetto porno. Lui gli spiegò che realizzare un film è molto dispendioso. I due si accordarono infine per un'audiocassetta originale dai contenuti eroticamente suggestivi. Il prezzo pattuito era di $100. Il musicista ne guadagnava 7 per ogni weekend in cui andava a suonare la chitarra in un locale a parecchie miglia da lì. $100 tutti insieme erano qualcosa a cui non si poteva rinunciare.
Si mise al lavoro con la 19enne Lorraine Belcher Chamberlain, cui dava ospitalità nello studio. Registrarono un po' di schiamazzi che dovevano suonare hardcore. Passò la nottata a cercare di migliorare il prodotto, quantomeno eliminando le risate che non erano stati capaci di trattenere. Il mattino dopo l'uomo tornò allo studio Z e chiese notizie del nastro. Mentre stava per essergli consegnato, informò il musicista di non essere tuttavia in grado di pagare i $100 concordati. Ne possedeva soltanto la metà.
Dopo un'intera notte di lavoro, lui era intenzionato a buttarlo fuori a male parole, ma non fece in tempo. Il detective Willis, della buon costume, tirò fuori il suo distintivo. Come nei migliori gialli per ragazzi, aveva trasmesso la loro conversazione del giorno precedente a un furgone parcheggiato dall'altra parte della strada attraverso una radio che portava al polso al modo di un orologio.
L'uomo e la donna vennero entrambi arrestati. L'accusa era quella di associazione diretta alla produzione di materiale pornografico. Lui si profuse in scuse nei confronti di lei, della cui sorte si sentiva responsabile. I due si abbracciarono con un sorriso affettuoso. La polizia perquisì lo studio alla ricerca di altri materiali compromettenti. Si portò via moltissime registrazioni. Al termine della vicenda, il musicista ne riavrà indietro meno della metà, con un danno economico non indifferente.
Le rate di affitto intanto si accumulavano. L'accusa iniziale sarà ovviamente ridimensionata e l'uomo verrà condannato a 6 mesi di carcere, dei quali sconterà solo quei fatidici 10 giorni nel reparto C della prigione della contea di San Bernardino, più 3 anni di libertà vigilata. Ma per lo studio Z, che di lì a poco verrà demolito per permettere l'allargamento della carreggiata, sarà la fine. 10 anni dopo, nell'album One Size Fits All, uscirà questa canzone. Il titolo è San Bernardino, lui è Frank Zappa.
Shoot when they let those suckers go. We'll be right back.
San Berdino dall'album One Size Fits All. Siamo al 1975, uno degli album capolavoro di Frank Zappa. Questa canzone, che racconta di un certo Bobby arrestato nella prigione dove Zappa aveva avuto la sua storia più che bizzarra di detenzione, racconta in realtà l'esperienza stessa da Frank Zappa vissuta in prima persona. Frank Zappa, massimo genio musicale di tutti i tempi, un vero innovatore, un vero spirito libero musicale e non solo. Ricordiamo solo il famosissimo discorso che tenne al Parlamento statunitense per la libertà di espressione contro il Parents Music Resource Center, l'associazione di Tipper Gore, moglie di Al Gore, che si batteva per la censura musicale e il decoro e nella quale troppi artisti sono incappati. Frank Zappa nasce alla fine del 1940, muore purtroppo poco più che cinquantenne per malattia, sterminata la produzione, grandissimo chitarrista.
Il primo album è dell'estate del 1966. È firmato dalla Mothers of Invention, il non consueto gruppo cui Zappa aveva dato vita. Inizialmente si chiamavano solo The Mothers, poi, per evitare ambiguità non volute, divennero The Mothers of Invention. L'album del 66 è un album rivoluzionario, sia dal punto di vista musicale, per il modo innovativo in cui usa e trasforma i generi fondendoli tra loro, sia dal punto di vista dei contenuti di libertà che vi sono immessi. È un album doppio, cosa per niente scontata per quei tempi. Il titolo è Freak Out. Ci ascoltiamo da qui il prossimo brano. Frank Zappa, The Mothers of Invention. Questa è Help, I Am a Rock.
Don't let go.
I'm a Rock, dall'album di esordio delle Mothers of Invention. Siamo con Frank Zappa in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella.
Bella, figure grandi, straordinarie come quelle di Frank Zappa ci mancano tantissimo, la capacità di rompere quegli schematismi che abbiamo sentito nei giorni scorsi anche in Parlamento, quando si arriva a cercare di irridere decontestualizzando grandi figure del Novecento come quella di Altiero Spinelli. Beh, la sovranità è un problema, la sovranità è un grosso problema, il sovranismo è un grosso problema, il nazionalismo anch'esso è un grosso problema, e non è che se lo chiamiamo patriottismo continua a non essere un problema, è un problema. La sovranità era un problema, lo hanno detto grandi studiosi, grandi filosofi, la sovranità, scriveva e diceva Kant, è nemica della pace, e lo hanno ripetuto Freud e Einstein, e poi in quello straordinario scritto del 1941 lo ribadì Altiero Spinelli insieme a Rossi e insieme a Colorni. Beh, non si può tutto ridurre così a polemica politica, e la patria non può essere elevata al punto da irridere chi era in galera e in esilio per la libertà. Sentiamo cosa dice ai microfoni di J-House Rock il professor Dario Eppolito, che insegna filosofia del diritto all'Università Roma III e che ha una grande passione storica e di formazione storica. E sentiamo cosa ci dice a proposito di Altiero Spinelli, lui che ha dedicato al tema dell'antifascismo alcuni suoi studi e alcune sue pubblicazioni. Ricordo che Dario Eppolito, insieme al sottoscritto, ha curato una pubblicazione, bisogna aver visto, Il carcere nella riflessione degli antifascisti, che non è altro che la ripubblicazione di alcuni saggi selezionati da una rivista curata da Piero Calamandrei, per l'appunto, bisogna aver visto. Sentiamo come racconta la vita e la storia di Altiero Spinelli Dario Eppolito ai microfoni di J-House Rock.
Altiero Spinelli visse dal luglio 1939 all'agosto 43 sull'isola di Ventotene, non per scelta ovviamente, o almeno non per sua scelta, per decisione del regime fascista di cui egli era oppositore politico, e il fascismo contrastava l'opposizione politica oltre che con il carcere, con il confino di polizia. Che cos'è il confino? È una sorta di esilio interno, una forma di segregazione di persone ritenute pericolose, un allontanamento, un isolamento, e per isolare il regime fascista sceglieva le isole: Ustica, Pantelleria, Favignana, le Tremiti, Ventotene. Le immagini solari ed estive evocate da questi nomi ispirarono un'infelicissima battuta a Silvio Berlusconi. Era il 2003, quando in un'intervista da Presidente del Consiglio disse: Mussolini mandava la gente a fare vacanza al confino. Probabilmente Berlusconi stesso si è vergognato di quella battuta. Il confino non era una vacanza, e i confinati politici erano deportati in questi luoghi isolati spesso dopo anni e anni di prigionia. E questo è il caso di Spinelli, che prima di giungere a Ventotene era stato confinato a Ponza, e prima ancora aveva conosciuto le celle delle prigioni di Roma, Lucca, Viterbo, Civitavecchia. Aveva 20 anni quando entrò in prigione, nel 1927, tornò a vivere da uomo libero soltanto dopo la caduta del regime, a 36 anni, una lunghissima esperienza di detenzione su cui ebbe modo di riflettere in una famosa lettera a Piero Calamandrei, pubblicata sulle pagine della rivista Il Ponte nel 1949. Negli anni del confino a Ventotene, Spinelli conobbe Ernesto Rossi e insieme scrissero quel breve manifesto che oggi è al centro della polemica politica: per una Europa libera e unita, e questo è il titolo di un testo scritto nel 1941, nel giugno, quando l'Europa non era libera, bensì dominata dall'occupazione nazista, e non era unita perché lacerata da una guerra devastante. Quindi nell'apogeo dei trionfi militari di Hitler, Rossi e Spinelli ebbero la capacità di pensare l'Europa del domani, di pianificare, progettare un cambiamento radicale nell'ordine internazionale. Possiamo dire che il Manifesto di Ventotene è uno dei grandi classici del pensiero politico e dell'europeismo del Novecento. È un classico, un'opera che nel corso del tempo acquista un rapporto del tutto peculiare con il tempo. È un documento storico che però trascende la contingenza della sua genesi storica. È un testo che va storicizzato nel momento stesso in cui lo percepiamo e lo viviamo come contemporaneo. Però ognuno ha i suoi classici. E ben venga la chiarezza nel conflitto politico sulle questioni di fondo. Come potrebbe la Presidente del Consiglio italiano, con la sua storia, con la sua cultura, condividere le idee federaliste contenute in quel testo che indica nel nazionalismo e nel dogma della sovranità statale le radici stesse della guerra? Non dobbiamo dimenticare che il Manifesto di Ventotene è stato scritto da due uomini a cui il regime fascista ha tolto la libertà. È un manifesto dell'antifascismo.
Il professor Dario Ippolito ai microfoni di J-Laus Rock. Cerchiamo in tutte le sedi di contrastare il vergognoso attacco del Presidente del Consiglio al Manifesto di Ventotene. E noi torniamo alla musica di Frank Zappa. Dopo Freak Out esce Absolutely Free, altro album eccezionale sulla linea del primo. Poi è la volta di Lumpy Gravy, primo album firmato da solo. Un vero disco di avanguardia dove si gettano le basi per tante sperimentazioni zappiane future. Frank Zappa diceva che Lumpy Gravy era il suo album più caro. Ha rivisto la luce in varie forme in seguito. La prima versione è dell'agosto 1967, da cui ci ascoltiamo Duodenum.
The way I see it, Jerry, this should be a very dynamite show.
Dun 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 dun.
Duodenum, siamo con Frank Zappa in questa puntata di Jailhouse Rock che anche oggi, come ogni settimana, entra in carcere. Lo fa con il giornale Radio dal Carcere, da Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Sognare la pensione da un carcere, c'è una scadenza e tutti noi speriamo sia rispettata. Entro giugno la Regione Lazio dovrebbe indire i bandi per assegnare i patronati e dei CAF agli istituti di pena. È una norma stabilita all'interno della legge regionale di stabilità. Nasce su un'iniziativa dell'opposizione che ormai 3 mesi fa presentò un ordine del giorno su questo argomento, documento che è stato poi votato poi da tutte le forze politiche. È un piccolo segnale per chi ascolta, potrà apparire marginale, ma per noi è importante. Per capire meglio vi racconto la mia storia. Vedi il mio caso, sono già oltre 8 mesi che tento di mettermi in contatto con l'ufficio competente, sia per i documenti che per l'iscrizione, e ancora oggi non ho potuto avere la pensione, causa burocrazia e ritardi vari. Per dirne uno, non avendo la carta d'identità che invece è necessaria per avviare la procedura, ma da Rebibbia non potevamo inoltrare la richiesta per i documenti personali. Assurdità della burocrazia penitenziaria, che sarà difficile abrogare del tutto, ma almeno la nuova norma potrà attenuare gli effetti, sempre che tutto fili liscio e a giugno si parta davvero. Per questo chiediamo a chi si è battuto per questa norma, in particolare il consigliere Claudio Marotta, di continuare la sua e la nostra battaglia. Obino Franco, G12.
Caso drammatico di Davide Piombo, arrestato il 10/6/2020, condanna a 7 anni e 4 mesi, totale pena rimasta sotto i 2 anni con i giorni della liberazione anticipata. Entrato in carcere solo dopo sentenza della Cassazione, incompatibile al regime carcerario come stabilito dal giudice il 4/11/2021, poi cambiato giudice, altri giudici non hanno visto l'incompatibilità, in quanto invalido al 100%. Malato e costretto da tanto tempo a portare il tubo al pene e tutte le sere lo deve mettere per urinare nella sacca. Nonché, visto la misura della circonferenza del tubo più grande, è obbligato ad usare dello scotch e silicone oppure cerotti a nastro e la mattina levandolo esce sempre il sangue. È in attesa di andare al Sandro Pertini per mettere la macchinetta al cuore, l'Oter, cui è stato operato il 28/8/2024, ma ad oggi non è ancora accaduto nulla ed è a rischio infarto. Ogni giorno è buono per un infarto e lasciarci le penne. E ci sono altri detenuti nella stessa situazione e purtroppo non è un caso isolato. Mario, G12, Rebibbia, Roma.
GR, giornale radio della seconda casa di reclusione di Milano Bollate, Sanità. È nata una grossa campagna di screening avviata dalla nuova dirigente sanitaria in accordo con la direzione del carcere, che riguarda l'ambito dermatologico, urologico, ginecologico. Tra i punti fondamentali affrontati, la tutela del paziente detenuto, che è uguale, come trattamento sanitario, al paziente sul territorio, è uguale quindi a qualsiasi cittadino. Questo istituto era l'unico istituto della Lombardia che non aveva il medico di reparto. C'erano dei medici che si alternavano. La prima cosa pensata dalla dirigente sanitaria è la presenza di un medico di riferimento in reparto. I medici che lavorano in carcere sono infatti equiparati ai medici di medicina generale. Ad ogni reparto, che ha 150-200 detenuti circa, è stato assegnato un medico che ha in carico questo numero di pazienti detenuti, li segue e ne conosce lo stato di salute. Ultimo punto, molto importante, l'introduzione della nuova cartella elettronica originale, che altri istituti stanno già sfruttando da qualche tempo. A Milano la stanno introducendo adesso. Si tratta di una cartella che è stata pensata qualche anno fa da alcuni informatici con l'aiuto di alcuni medici penitenziari. È una cartella elettronica che viene aperta quando un paziente arriva in istituto. vengono inseriti dati anagrafici, dati personali, l'anamnesi, e lungo il decorso di permanenza in istituto viene apportata tutta la vita sanitaria del paziente. Dal quarto reparto della casa di reclusione di Bollate, Claudio.
Volontariato. Tanti volontari che ogni giorno entrano nella seconda casa di reclusione di Milano Bollate. Tra questi, i volontari dell'associazione Gruppo Carcere Mario Cuminetti, ai quali lo scorso 8 febbraio, al Teatro Parenti di Milano, davanti a centinaia di spettatori è stato assegnato il prestigioso premio alla virtù civica Panettone d'Oro. Un premio che dagli anni 90 la città metropolitana di Milano assegna. L'associazione premiata, operante da sempre nel carcere di Bollate, ha saputo distinguersi per iniziative di inclusione e promozione della dignità in contesti complessi quali le carceri. Ha ritirato il premio Renato Mele, decano dell'associazione e fondatore della Biblioteca Centrale del Carcere di Bollate. Cultura. La Biblioteca Centrale di Bollate è da sempre al servizio dei detenuti che ogni giorno, reparto per reparto, possono accedervi e acculturarsi. Attualmente sono disponibili 18.000 volumi. Sempre più numerosi gli eventi culturali della Biblioteca Centrale del Carcere di Bollate, che si tengono ogni mercoledì pomeriggio da settembre a giugno. Molto ricco il calendario di febbraio e marzo. Luisa Colombo, arte terapeuta, presenta il suo libro Tutte le lacrime sono trasparenti. Claudio Balella, ufologo e astrofotografo, parla del mistero dei cerchi del grano. David Bidussa, uno dei maggiori esponenti della cultura europea, intellettuale, presenta il suo ultimo libro Pensare stanca. Piero Talarico, scrittore, giallista, autore del libro Ad averne la stoffa, presenta un monologo teatrale interpretato dall'attore Marco Cioni. Alberto Colombo, dell'Osservatorio Astronomico di Brera e ricercatore in fisica, parla della forza di gravità e dei buchi neri. Rosaura Galbiati, esploratrice animalista, presenta il suo ultimo libro Il parco degli elefanti, storie passate e ritorni. Cristina Battocletti, scrittrice e giornalista per la Domenica del Sole del 24 ore, presenta il suo ultimo libro Epigenetica. 26 marzo, in Biblioteca Centrale, premiazione del concorso letterario Due mondi allo specchio. Dal quarto reparto della seconda casa di reclusione di Milano Bollate, Gianluca.
Cappellania. In queste settimane c'è stato un avvicendamento. Dopo 22 anni di attività in carcere come cappellano, Don Fabio Fossati è stato destinato ad altro incarico. Una persona speciale, di grande umanità e grandi vedute, disponibile con tutti, sempre. Per festeggiarlo è stato organizzato un grosso evento nel teatro del carcere di Bollate. Una platea numerosa l'ha voluto salutare e ringraziare. Ecco un brano della lettera da lui scritta. Per dire grazie a tutti voi che mi avete supportato per 20 anni, metto nero su bianco ciò che ho imparato in questo periodo di detenzione, a Bollate. Mai fermarsi alla prima impressione, altrimenti fanno così anche gli altri con te. Un volontario, una volontaria, sono un tesoro inestimabile, da custodire e conservare con trepidazione. Fare il detenuto, fare la detenuta è faticoso e doloroso. In carcere il cappellano è un ospite. La cosa più bella di tutti questi anni è che non sono mai stato solo. Ci sarebbero molte altre cose, ma per ora basta così, altrimenti vi appisolate. E grazie di cuore a tutti voi. Don Fabio. Dal quarto reparto della seconda casa di reclusione di Milano Bollate, Paolo.
Cinema Bollate sarà presentato al Teatro Elfu Puccini di Milano, il film girato nel carcere di Bollate, Il pianto degli eroi, l'Iliade e le Troiane nel carcere di Bollate, con la regia di Bruno Bigoni e Francesca Rolli. Agamennone presenta.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, grazie a tutti i detenuti e alle detenute che lo realizzano e grazie anche ai volontari e alle volontarie che coordinano le due redazioni. Noi restiamo nel carcere di Bollate perché arriva la super band che settimana dopo settimana ci propone le sue cover. Qui nell'interpretazione di Frank Zappa ci propongono Joe's Garage, un brano che si trova nell'opera Rock Joe's Garage Act 1. Siamo al 1979, quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
It wasn't very large, there was just enough room to plumb the drums in a corner over by the Dutch. It was a 54 with a mushed up doors and a cheesy little hat, with a sign on the front saying,
ever been the jam, and a second-hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We can jam in just garage. His mama was screaming, his dad was mad. We would play the same old song in the afternoon, and sometimes he would play all night long. It was always new and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was spam the string like. Down was just garage. We didn't have motor for LSD, but a camel the words I hear. We thinks it's all the information with the rock of Angeria. And the same old chords going over and over, never ending symphony. We can play it again at the end and again. We can jam in just garage. His mama was screaming, turn it down. We would play the same old song in the afternoon, and sometimes he would play it all night long. It was always new and easy too, so we wouldn't get it wrong. Here we get to play it on the saxophone. We thought it was pretty good. We talked about keeping band together. We're bigger than we should, cause all the times we get in the eyes of the girls in neighborhoods, they all love tempo. Dance loud like. So we did our stupid play. Us and that faded up with a couple of us. When the song that we were playing, get marching tunes, keys and boots, and a sign on the back of the floor. And he was with the golden bar.
1, 2, 3, 4. What if you get some more?
People sing about our song. Together we dance and make a toss. It wasn't for very long. A guy from the company we can't meet, so we call and see his bear. As one of the life we took into the time, but they didn't tell us when. These new times would be something else. Wasn't really happening, so the band woke up. And it looks like we would never play again.
Joe's Garage, a cantare non era Frank Zappa, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E arriva come sempre anche un altro carissimo amico della nostra trasmissione, che ci ha insegnato in questi anni ad avere uno sguardo mai banale sul carcere, sulla pena dell'ergastolo, dalla sua rubrica L'ergastolano, Carmelo Musumeci.
L'altro giorno, facendo ordine nelle mie carte, mi è capitato fra le mani un vecchio verbale del lontano 1992, quando ero detenuto nel carcere dell'Asinara, e ho riletto una frase che avevo urlato durante un consiglio di disciplina. Avevo gridato: «I buoni hanno bisogno dei cattivi e del carcere per apparire buoni». Ma mi era costata 15 giorni di cella, di rigore e una pioggia di manganellate. Purtroppo molti buoni, comunque, nonostante tutto, continuano a vedere nel carcere una soluzione e non capiscono che il problema, sia per le guardie, sia per i detenuti, sia per la società, è proprio il carcere, perché una pena che fa male è come buttare benzina sul fuoco.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. Noi torniamo a Frank Zappa, l'album Overnight Sensation del 1973. Da qui ci ascoltiamo il prossimo brano, Camariglio Briglio.
That Camarillo Brillo, flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano, by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in.
I couldn't come in right then.
And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past a fuming incense stencher, to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho, and it was useless anymore. She had a snake for a cat and an amulet, and she was breathing a water, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was alright, but I couldn't come in. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past the fuming incense stencher, where she hung her castanet. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know.
Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling.
Camariglio Briglio ancora con Frank Zappa in questa puntata di Jailhouse Rock.
Una puntata in cui viaggiamo nel Novecento, Camariglio Briglio e quindi Frank Zappa, un grande del Novecento, e abbiamo ricordato con Dario Eppolito, un altro grande del Novecento, vilipeso qualche giorno fa alla Camera dei Deputati, cioè Altiero Spinelli. Beh, gli antifascisti nelle carceri italiane ci hanno raccontato cos'era la galera di quel tempo. Una galera di vessazioni, una galera dove si voleva imporre l'obbedienza, il silenzio, dove si cercava di annichilire le persone. Altiero Spinelli, in quel suo straordinario saggio, questa volta non sull'Europa unita e libera, ma sulle galere italiane, espresse una sua idea che era quasi abolizionista, veramente guardava oltre Altiero Spinelli. Altiero Spinelli diceva che il carcere, così come è fatto, non è riformabile. Beh, grosse parole importanti che avremmo voluto sentire in stereofonia alla Camera dei Deputati, qualche giorno dopo, quando c'è stata una seduta straordinaria dedicata alla questione carceraria voluta dalla intera opposizione. Lì sono state poste delle questioni da parte dei partiti dell'opposizione intorno alla tragedia che sta investendo il nostro sistema carcerario, tragedia che in realtà potremmo raccontare con i nomi e i cognomi dei 21 detenuti suicidati. Si sono suicidati in tutti i momenti, dalla carcerazione all'inizio alla fine, al nord e al sud del paese. Si sono suicidati in carceri circondariali e in case di reclusione. Sono più o meno giovani. Detenuti che si sono tolti la vita, non sappiamo per quale ragione specifica, ma che sicuramente segnano il fallimento della risposta carceraria. Lo segnano, è evidente. Se il carcere produce morte, vuol dire che non produce minimamente, non si muove minimamente nel rispetto di quanto previsto in quell'articolo 27 della Costituzione, che ricordo, le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Spinelli non ci credeva a questa retorica rieducativa, diceva che ma come possono le carceri, luogo di umiliazione, di vessazione, luogo dove si esercita il potere di punire, che fra l'altro sono dei luoghi della anormalità della vita, perché possono mai essere il luogo della rieducazione? Beh, su questo in Parlamento la maggioranza non si è voluta confrontare, e non si è voluta confrontare praticamente su nulla, ma vorremmo che in realtà si aprisse un grosso discorso culturale, vorremmo che si aprisse un grosso discorso intorno a cos'è la pena oggi. Oggi la pena è vessazione, è afflizione, e la società vuole che sia vendetta pubblica, e per questo forse a volte è anche morte.
E purtroppo l'istituzione carceraria si adegua con una enorme facilità a questa richiesta sociale. Il carcere efficace è il carcere che fa soffrire, questo è quello che noi vediamo ogni giorno nelle nostre visite. Torniamo alla musica di Frank Zappa, c'è tempo per un solo ultimo brano, saltiamo al 1982, l'album si chiama Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. In questo brano canta Moon Unit Zappa, figlia di Frank, aveva allora 14 anni, grande successo di vendite, ci ascoltiamo Valley Girl. Valley Girl.
By the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super, super nice. It's like so bitchin'. Like, are you into S&M? I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me, hurt me. I'm sure, no way. He was, like, freaking me out. He called me a beastie. That's just, like, he's totally blissed. He goes, like, bag your face, I'm sure. I'm like so sure, like barf me out, gag me with a spoon.
That idea too
like to get my toenails done, and the lady like goes, oh my god, your toenails are like so grody. It was like really embarrassing. She's like, oh my god, like bag those toenails. I'm like, sure. She goes, I don't know if I can handle this, you know. I was like really embarrassed. That's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out, I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know. I'll buy some, like, see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man, and like, I don't know, like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross, like all the stuff like sticks to the plates, and it's like somebody else's food, you know. It's like grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like barf out, gag me with the spoon, gross. I am sure. Totally.
Valley Girl, e finisce qui questa puntata di J-House Rock dedicata alla musica e alla figura di Frank Zappa. Durante la settimana potete ascoltare le puntate che vi siete persi attraverso il servizio di podcasting attraverso il sito www.jhouserock.it. Seguiteci su Facebook e su Instagram perché ci trovate anche lì. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione si viene a volte anche suonati. Noi ci ritroviamo la prossima settimana e l'augurio per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.